potere della ricerca sta nella scoperta. Competenze umanistiche per l'innovazione è un podcast di Fare Ricerca.
Benvenuti nel nostro podcast, diamo il benvenuto a Cristiano Boscato, amministratore di Ingenia. Buonasera Cristiano.
Buonasera a tutti.
Avevamo in mente di rompere il ghiaccio con una prima domanda relativa alla tua formazione. Uno dei punti che vorremmo affrontare attraverso questi podcast è proprio come mettere in valore la propria formazione. Sei amministratore di Ingenia, hai però studiato semiotica e al momento, grazie alla tua azienda, ti occupi di trasformazione digitale. Ci potresti illustrare cos'è Ingenia, in che modo la tua formazione ha influito poi sul tuo percorso lavorativo e quali sono i settori principali attraverso cui riesci a muoverti all'interno del mercato del lavoro?
Allora, guarda, qualche parola su Ingenia. Noi siamo una società che fa innovazione digitale. Qui a Bologna siamo circa un centinaio di persone. Siamo una delle aziende che negli ultimi anni è cresciuta di più in termini di fatturato e di assunzioni. In Italia, una delle 100 aziende che è cresciuta di più, perché probabilmente abbiamo saputo interpretare questa rivoluzione digitale in una maniera positiva. E di cosa ci occupiamo? Ci occupiamo di tre grandi linee di business. La prima è quella legata alla collaboration, quindi il modo in cui le persone collaborano in azienda, che adesso va tanto di moda sotto il termine smart working o lavoro agile. La seconda tematica di cui ci occupiamo è legata al tema dell'intelligenza artificiale e dell'analisi dei dati, i big data, gli smart data, chiamateli come volete. E la terza invece è legata al rinnovamento dell'infrastruttura digitale di un'azienda e quindi il passaggio al cloud, allo sviluppo nativo cloud e al rinnovamento delle applicazioni, quindi dei software, per renderli più efficaci nel 2020 rispetto a quello che era il software di tipo tradizionale. Ci occupiamo di queste tre aree e cerchiamo sempre di spingere l'innovazione un po' più in là in queste tre aree. Quindi cerchiamo di fare un'attività di ricerca che in realtà è una ricerca sul campo con i clienti, cercando di capire le esigenze e di trovare maniere innovative per risolverle. Non perché l'innovazione sia un bene necessario, ma se troviamo che l'innovazione fa scopa con i vantaggi di efficientamento, di risparmio, eccetera, allora è una buona idea per andare avanti, altrimenti ci fermiamo. Questo per quanto riguarda quello che è Ingenia. Parlando del mio percorso, io appunto ho fatto studi semiotici e ho un percorso un po', come dire, variopinto. Sono partito ad occuparmi di comunicazione per la provincia di Bologna, poi ho aperto delle società, delle startup che hanno avuto successo. Io non ho un background di tipo tecnico, le startup si occupavano comunque di software e ho dovuto imparare sul campo abbastanza di tecnologia per poter capire quello che chi fa veramente quel mestiere, quindi gli ingegneri informatici, gli informatici eccetera, sanno fare. Io credo che oggi la chiave per lavorare in un'azienda e per essere veramente un pivot di quell'azienda sia mischiare le competenze, cioè la necessità di avere delle competenze umanistiche molto forti, poi ne riparliamo, magari vi racconto quello che io mi porto dietro con la semiotica, ma non solo la semiotica, a cui agganciare delle esperienze più di tipo hard skill, di tipo tecnico. Io non so sviluppare e non lo saprò mai, aborro l'idea di sviluppare un software, però so parlare con un ingegnere informatico e so capire quello che mi sta dicendo, quello che serve. Quindi oggi le professionalità migliori sono quelle: se uno è un ingegnere deve avere la forza e la capacità di provare a immergersi in una cultura di tipo umanistico. Dall'altra parte chi di background ha una cultura di tipo umanistica deve avere la spinta per capire cos'è la parte tecnica, perché ahimè, volenti o nolenti, il mondo oggi si muove su parametri di tipo tecnico, la spinta è la tecnologia, quella che sta muovendo il mondo. Ripeto, volenti o nolenti, piaccia o non piaccia, viviamo in una sorta di tecnocrazia e quindi bisogna farne i conti tutti i giorni. Le scienze umanistiche ci permettono di capire cosa c'è dietro la parte tecnologica.
In un certo qual modo vedi le scienze umanistiche, le discipline umanistiche come un modo per leggere sia le trasformazioni sia l'applicabilità e i campi di applicazione delle nuove tecnologie?
Assolutamente, le nuove tecnologie portano per forza con sé dei cambiamenti e degli effetti di senso, ecco qui il background semiotico che esce, portano con sé degli effetti di senso. E questi effetti di senso vanno interpretati, vanno capiti e poi vanno aiutati a essere calati a terra. Se ci sta capitando tutti i giorni da consumatori che questi effetti di senso ci vengono calati volenti o nolenti, li prendiamo per quello che sono e, come dire, siamo disponibili anche a regalare qualcosa in cambio di effetti di senso che sembrano per noi positivi. Nel mondo delle aziende è un po' diverso. Non è che puoi entrare in un'azienda e portare l'innovazione così lasciando che venga calata da sola. Hai bisogno di accompagnare le persone in questo cambiamento. Nel fare questo passaggio c'è bisogno di persone che spieghino gli effetti di senso, che li capiscano all'interno di quell'azienda e che ne siano portatori di visione. Ecco, questo è un passaggio chiave. Quando non ci sono questi elementi, i progetti non riescono bene. A volte non vengono proprio portati avanti, non si capisce il valore, oppure vengono portati avanti da un punto di vista solo tecnologico e vedi che sono progetti zoppi, perché non vengono portati veramente all'utilizzo umano, che è quello che poi dobbiamo fare tutti i giorni. Cioè, non è che c'è il grande tema dei robot, delle macchine, ma oggi come oggi sono sempre le persone che devono lavorare e portare avanti la cultura aziendale o quello che è.
Infatti, a proposito di questa dualità tra umano e artificiale, viene a questo punto spontanea la domanda del, appunto, legata proprio a che cosa sia, che cosa si intenda oggi con intelligenza artificiale, qual è il ruolo di Ingenia in questo campo che, come dicevi prima, è uno dei maggiori campi di applicazione della vostra società e in che modo essere a contatto con l'intelligenza artificiale, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale porta invece a doversi confrontare con la capacità umana di scelta, ma anche, come dicevi tu prima, di piegare il discorso, direzionare il discorso verso un tipo diverso di progettazione.
Guarda, l'intelligenza artificiale non è nient'altro che della matematica applicata a livelli estremi, chiamiamolo così, ok? Sono degli algoritmi sempre più performanti, fatti da logiche matematiche, che permettono di far lavorare delle macchine che lavorano a velocità che l'uomo non si può permettere per realizzare dei problemi, per risolvere dei problemi complessi. Non sono nient'altro che questo. Quindi, se il problema complesso l'algoritmo è in grado di risolvere fino a un certo punto, quello sarà il risultato dell'intelligenza artificiale. Questa è una grande differenza rispetto all'uomo che ha quella cosa in più dell'abduzione che fa che l'1 più 1 uguale a 3, che è tipico dell'uomo e che non lo si troverà mai nell'intelligenza artificiale, perché è stata costruita dall'uomo l'intelligenza artificiale. Noi siamo sicuramente una delle più importanti realtà del territorio per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, siamo uno dei principali partner di Google al mondo per quanto riguarda l'intelligenza artificiale e Google, come credo si sappia, non scherza per quanto riguarda appunto l'intelligenza artificiale. E quello che noi abbiamo visto è che i progetti di intelligenza artificiale sono ben fatti quando hanno una componente umana molto forte. Di nuovo è la componente umana che fa la differenza. Vi do qualche esempio. Il primo, noi parliamo proprio di un concetto che si chiama human in the loop, quindi l'uomo nel circolo del progetto, ok? Quando io utilizzo un algoritmo di intelligenza artificiale, i risultati di questo algoritmo sono per forza vagliati da delle persone. Cioè, se questo algoritmo sta facendo bene o meno il suo lavoro e può migliorare, questo passaggio è fatto semplicemente da delle persone. Un algoritmo che fa il 99% di accuratezza, se devo farlo andare su una macchina che guida da sola, non va bene, perché una persona mi sento, la stiro e la lascio per terra. E se invece ci occupiamo di fare efficientamento nella supply chain, per esempio, il 99% significa che sto facendo risparmiare tanti soldi a un'azienda. E solo delle persone competenti possono capire cosa serve quell'algoritmo e come va utilizzato. Seconda cosa, l'intelligenza artificiale è un bambino, però scemo, nel senso che se io devo spiegare la differenza tra un motorino e un'auto, vado in strada, faccio passare 4 auto e 4 motorini e dico questo è un motorino, questo è un'auto, questo è un motorino, questo è un'auto. In 3-4 esempi l'ha capito. Ecco, l'intelligenza artificiale per fare la stessa cosa ha bisogno di migliaia di esempi. Poi, se passasse un autobus, non lo capirebbe. L'intelligenza artificiale direbbe è una macchina al 70%, oppure è un motorino al 70%, perché non sa che esiste un'altra categoria, non glielo ha spiegato. Chi è che spiega un'intelligenza artificiale come suddividere il mondo? Le persone. Di nuovo, quindi, se la caliamo in un ambiente di business, ci sono delle persone che si chiamano con un inglesismo subject matter expert, gli esperti di materia, che sono coloro che sono esperti, fanno quel lavoro lì e devono insegnare a una macchina a fare il loro lavoro. Niente di più, niente di meno. La differenza qual è? Che poi quella macchina farà il lavoro più velocemente e non avrà cali produttivi, perché è una macchina, appunto. Però gli dobbiamo insegnare a fare un lavoro che fa l'uomo. Di sicuro l'intelligenza artificiale oggi non è quella cosa che si vede nei film di fantascienza che prende il potere. Lo sarà? Non ve lo so dire, onestamente. Non sono Elon Musk o eccetera. Però oggi non è così, sicuramente. Lo stato della ricerca non è quello.
Mi permetto di agganciarmi a quest'ultimo aspetto, cioè dello human in the loop, dunque della componente umana che entra in fase di progettazione a seconda appunto dell'esigenza del progetto da sviluppare. Mi riallaccio a quello che hai detto prima, cioè al fatto che voi come Ingenia spesso fate ricerca sul campo con i clienti. Si può parlare quindi di coprogettazione con il cliente e un'equipe che lavora in fase appunto di human in the loop quando bisogna insegnare alle macchine a ragionare. Che tipo di professionalità e che tipo di background ha bisogno?
Che professionalità servono? Faccio un esempio molto banale legato a un chatbot. Chatbot, per chi fa questo tipo di mestiere, sono dei giochini, ok? Sono dei risponditori che imparano a rispondere rispetto a un universo molto finito di possibilità. Un chatbot non risponde a qualsiasi domanda sull'universo, risponde di nuovo a quello che gli insegniamo. Ma come risponde? Che tono ha? Quali flussi di conversazione ha questo chatbot? Fa fatica a definirli un ingegnere informatico. C'è bisogno di qualcuno che abbia un'interpretazione, se lo facciamo in italiano, della lingua italiana, e quindi magari un linguista piuttosto che un mix di esperienze tra, non so, un antropologo, un linguista, un sociologo e perché no anche uno psicologo. C'è bisogno di un mix di competenze umanistiche, perché dobbiamo creare un'interfaccia robotica che però parli con degli umani. Quindi, siccome tutti noi siamo infastiditi da quando parliamo con un robot che non capisce assolutamente quello che stiamo dicendo, io qualche anno sulle spalle ce l'ho, mi ricordo ancora le prime voci registrate telefoniche che chiamavano su Ferrovie dello Stato, c'era la voce registrata che ripeteva, ecco, un chatbot è una cosa un po' più intelligente di quella, ma non così tanto più intelligente. Rendere il tutto un'esperienza umana e piacevole è un tema non da ingegnere informatico. L'ingegnere informatico deve eseguire quello che qualcun altro deve pensare. Questa è la visione. Vi faccio un altro esempio molto di moda. Lo smart working. Fare smart working significa avere delle tecnologie abilitanti che permettano di poter lavorare da casa, fare la videoconferenza da casa, avere i propri documenti a disposizione, eccetera. Ma le tecnologie sono solo abilitanti. Lo smart working si porta dietro una serie di temi che nulla hanno a che vedere con la tecnologia. C'è il tema, per esempio, della psicologia. Com'è lavorare da casa rispetto a lavorare in ufficio? Come gira il mood tra le persone, piuttosto che la conoscenza tra le persone? Quindi c'è un tema anche di sociologia. C'è un tema legato alla normativa, alle scienze giuridiche. Non ha niente a che vedere, di nuovo, con la tecnologia. C'è un tema legato agli ambienti di lavoro, ha a che fare con il design. Non ha niente a che vedere con la tecnologia in senso stretto. Quindi, per essere un buon manager del cambiamento verso lo smart working, bisogna avere competenze trasversali, oppure bisogna avere una mente aperta a potersi affidare a degli esperti di queste materie. E quindi cosa diventiamo? Diventiamo dei buoni interpreti delle scienze. Questo dobbiamo essere, degli interpreti che prendono. Non possiamo essere dei sapienti in ogni scienza, possiamo essere dei buoni interpreti. Possiamo cercare di capire quello che è buono e che serve a un'azienda, a una realtà, ma anche nella vita di tutti i giorni. Quello credo che sia la chiave. Io poi, in semiotica, ho fatto gli esami principali, li ho fatti proprio sull'interpretazione intrasemiotica. E ne ritrovo molti, visto che la domanda iniziale era a cosa serve, ne ritrovo molti, molti effetti. La capacità di capire dei contesti e delle informazioni e trasportarle in un altro mondo, in un altro universo di riferimento.
Ok, grazie. E invece sulla coprogettazione?
Parlando di qualsiasi progetto, devi avere da una parte il cliente che deve essere messo in grado di esprimere le proprie esigenze, ma deve essere anche guidato nelle proprie esigenze. Spesso le esigenze del cliente non sono così chiare o non sono così efficaci. Ci è capitato molte volte di sentire dei clienti che dicevano: voglio fare un progetto di intelligenza artificiale, e non aveva un senso, non portava nessun risparmio, anzi portava maggiori costi. Dici: ma perché vuoi fare un progetto di intelligenza artificiale? Non stai risolvendo un problema, te ne stai mettendo un altro. Però perché c'è quest'aura della tecnologia che deve essere usata a tutti i costi. Quindi il primo tema è: nella coprogettazione dobbiamo essere in grado di spiegare al cliente i vantaggi e fare insieme a loro un'analisi. E poi ci sono le professionalità nostre che entrano in campo, che sono, ripeto, di tipo umanistico e di tipo tecnologico, gli esecutori. Più figure trasversali riusciamo a trovare lì in mezzo, più i progetti vengono meglio.
Mi riaggancio proprio a quest'ultimo tema che sollevavi, quello della necessità di far dialogare le hard skill, dunque l'expertise, da un lato, con figure capaci anche di mettere in pratica le soft skill. C'è un concetto che ho ritrovato in alcuni tuoi contributi che ho avuto modo di leggere, che è quello di intelligenza collettiva. Ovviamente mi ha subito riportato ad un autore di riferimento che è Pierre Lévy, e soprattutto è un tema molto pertinente appunto al dialogo tra hard skill e soft skill, perché gli assiomi dell'intelligenza collettiva, secondo Pierre Lévy, sono appunto: nessuno sa tutto, ma ognuno di noi sa qualcosa, e la totalità del sapere fondamentalmente deve essere messa in grado di dialogare in modo da dare valore a quel poco di intelligenza che ognuno di noi può produrre. E in che modo il concetto di intelligenza collettiva ti ha ispirato o ha ispirato Ingenia nella sua progettualità?
Allora, intanto faccio una piccola... rispetto a quello che dicevi tu, io non vedo la differenza tra hard skill e soft skill in quel modo. Per me i soft skill sono la capacità, il carattere, come dire, l'intraprendenza, la capacità di relazionarsi con gli altri. Per me anche le materie umanistiche sono hard skill, cioè non vanno prese come... perché altrimenti rischiamo che non passi bene il messaggio. Cioè bisogna applicarsi forte, hard, alle scienze umanistiche. Non sono soft. Soft è la capacità, ripeto, interna di noi di relazionarsi al mondo. Questo, io ho questa differenza, un po' solo per chiarezza rispetto a quello che dicevi. Per quanto riguarda l'intelligenza collettiva, guarda, dovevo fare degli interventi in pubblico sull'intelligenza artificiale e stavo ragionando su quello che avevo visto nei nostri progetti e mi rendevo conto che avevo un mal di pancia, c'era qualcosa che non mi girava. Parlavamo sempre di tecnologie, io dovevo andare avanti, non so, a 500 persone a raccontare degli algoritmi. E allora ho iniziato a ragionare a cosa c'era dietro l'intelligenza, ok? Cos'era l'intelligenza? E mi sono reso conto che poi è quello che dice Lévy, che l'intelligenza collettiva è la somma di tante piccole intelligenze che portiamo dietro ognuno di noi. Ho scritto intelligenza Wikipedia su Google e ho scoperto che c'era qualcuno, come in tutte le cose, normalmente non c'è più niente che nessuno abbia detto, che qualcuno che l'aveva detto prima e meglio di me. Tanto è vero che in alcune slide che porto in giro c'è proprio la definizione di Lévy. Ma il tema è un altro. Il concetto di intelligenza collettiva, dal mio punto di vista, nasce quando qualcuno si è immaginato il peer-to-peer informatico, cioè il fatto che ognuno di noi avesse un pezzo di calcolatore, di processore da mettere a servizio degli altri. Hanno cominciato i centri di ricerca, poi hanno cominciato con la musica, eccetera. Nelle aziende dobbiamo considerarli come dei piccoli ecosistemi. In questi ecosistemi ognuno di noi, nel fare il suo lavoro, ha una competenza che nessun altro ha, perché quel piccolo angolo di mondo lo vede solo lui, qualsiasi sia l'angolo di mondo. Se io faccio lo sportellista in banca, quello che io dico ai clienti che entrano lo so solo io, non lo sa nessun altro. Quella è tutta conoscenza che rimane lì, almeno che non ci sia il modo per portarla a diventare sistema con tutto l'altro insieme di conoscenze che abbiamo. Allora cosa serve? Servono degli strumenti per immagazzinare, per incanalare quell'intelligenza, ok? Servono strumenti molto semplici, molto, molto, molto banali. WhatsApp è un incredibile strumento di intelligenza collettiva, volendo, ok? È un incredibile esperimento di intelligenza collettiva WhatsApp. Okay, così come Twitter quando è nato era un esperimento di intelligenza collettiva. Dobbiamo prendere all'interno di un'azienda, trovare gli strumenti giusti per poterlo fare, e poi dall'altra parte dobbiamo avere qualcuno che sia in grado di interpretarli e di analizzarli. E voglio aggiungere un pezzettino, soprattutto adesso che col coronavirus va molto di moda il tema dei dati. È stata, io lo sto dicendo spesso, è stata la crisi dei dati, questa del coronavirus. Siamo immersi nei dati, ogni giorno c'erano dei dati nuovi, qualcuno doveva interpretarli. L'informazione, il dato, è strutturato o destrutturato? Okay? Quando lo sportellista in banca ha un dato di tipo destrutturato, la comunicazione, però ci sono anche dati di tipi strutturati, quanti soldi ha nel conto corrente questa persona. La capacità oggi di chi interpreta i dati è quella di mettere insieme qualità e quantità. Questo fa la differenza di nuovo. Quello che è successo durante la crisi del coronavirus è che abbiamo messo insieme tanta quantità e poca qualità. Sono stati veramente pochi quelli in grado di interpretare i dati e dargli la pennellata qualitativa giusta. Perché mancano, torniamo, di nuovo, chissà, chi ha quegli hard skill legati all'interpretazione umanistica del mondo. Anche i filosofi mancano in questo senso. Questo è il concetto che volevo passare.
Grazie mille.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Anche per noi. Grazie mille per questa prima puntata di podcast.
Competenze umanistiche per l'innovazione è un podcast di Fare Ricerca. Seguici sul nostro sito www.farericerca.eu e sui nostri canali social Facebook, Instagram e LinkedIn.